quando sono invitato a celebrare le diverse giornate, mi dico sempre: possibile che bisogna parlare di queste cose? C'è la giornata del malato, la giornata della vita, la giornata dell'immigrante, la giornata di Pinco Pallino, cioè tutto l'anno abbiamo giornate particolari. Ma parlare della vita sembra strano. Dover celebrare la gioia di vivere. Ma amici che mi ascoltate, ma quando nelle nostre e nelle vostre famiglie nasce un bambino, ma non vi sembra di rinascere? Ma non si scatena nel vostro cuore quel profondo senso di tenerezza che è gioia, che è follia dell'amore? Ma io vedo i nonni quando sono i bambini piccoli, i loro nipoti, cioè, Doni, mi sono impazzito per sto nipote, manco per i miei figli ho avuto questi sentimenti. È vero, è vero. Ma se questa è la natura, una mamma e un papà che impazziscono di gioia, anche di anzi, quella ragazza lì è venuta a far benedire il suo piccolino che è al quinto mese, no? Nella pancia, vai, ne diciamo, dai, crescilo bene, Antonio, dai. Guardate che gioia che c'hanno quelle due creature. È spuntata la vita! Cioè, noi non moriremo! Bello, noi non moriremo. Il figlio è il tuo prolungamento nell'eternità. Tu, dando la vita a una creatura, hai generato, unite, una vita eterna, che non morirà mai, perché la morte del corpo non è la morte dell'uomo, Questi 4 giorni che viviamo, 70, 80 anni, guarda. Eccoli. 80 anni sono questi, amici. Quando ho assistito la mia catechista sessantenne 2 anni fa, lucidissima, la Carmen, che lezione di vita che mi ha dato. Un giorno le portai la comunione, erano gli ultimi istanti, lucidissima, aspettava il Signore, vedete, come se lo vedesse. Glielo dato il Signore, si è concentrata in preghiera e io la contemplavo. Mi vennero i brividi. Dopo un'intensa preghiera fatta a Gesù, apre gli occhi e mi dice: Doni, sono nel paradiso. E ci credo, nel paradiso, con Gesù Cristo nel cuore, no? E tu, Carmen, hai 60 anni. E lei mi disse: Doni, ma che vuoi che siano 60 anni davanti alla vita eterna che sto per vedere, per vivere? Brrr, che brividi mi vennero quel momento. Cosa vuoi che siano 60 anni davanti alla vita eterna che sto per iniziare con il mio Gesù? Amici, la vita, la vita. L'altro ieri al telegiornale un'intervista a una signora. Signora, la sua vita, la mia vita l'ho dedicata ai gatti e ai cani. Come? Ai gatti e ai cani. 1000 anni di purgatorio questa. Pregate per questa signora, perché se no ci rimane per sempre in purgatorio. Padre Eterno la caccerà in fondo dove manco si trova più. Amici, la tua vita per i cani e per i gatti? 2 miliardi lasciati per il canile. Io allibisco. Di fronte all'immensa necessità dell'uomo, pensate che bisogno c'è alla ricerca per scoprire farmaci contro certe malattie. Pensate il bisogno di curare tanti bambini. Ogni tanto la TV ce ne presenta, soprattutto Radio 145, Radio Padre Pio, no? Quei bambini scheletriti con la faccia, con la pancia gonfia, segno di fame e di denutrizione, no? E tu per i cani, per i gatti vivi? Mamma mia, queste cose mi fanno vedere i brividi interiori, no? E lo sdegno. Amici, figli dell'uomo, tu mi lasci, io ti ammazzo. Episodi di tutti i giorni, no? Femminicidi, maschicidi, oggi va tutto bene. Io con te non ci posso più stare, te faccio fuori. Ma amici, ma ci sentiamo veramente padroni? Monacelli, il nostro grande regista cinematografico che si buttò dalla finestra, no? Dice: io sono colui che determina l'ora della mia vita e della mia morte. Accipicchia! E chi ti ha dato questo potere? La vita tu te la sei data? Io voglio sapere e decidere quando vorrò morire io. Padre eterno, ti hanno scalzato dal paradiso gli uomini. Lo senti che nanna? Amici, ma questa è follia. L'uomo si sente arrogante padrone della propria vita e di quella degli altri. Amici, rabbrividite quello che vi dico. Non l'ho visto con gli occhi perché mi era impossibile, ma vi do una cosa certa. Un bimbino è stato fatto abortire perché la mamma non l'ha voluto. Sapete perché? Ecco perché. Ecco, aveva tre dita unite così. Così. È un bimbo deforme, con tre dita così. L'hanno fatto morire in sala settoria, nel mondo. Capito? L'altro ieri, 46 anni, non hanno, una signora l'hanno fatta morire con l'eutanasia, perché io sono stanca di vivere, basta, basta, ammazzatemi, e via. Psst, buonasera al secchio. Ma com'è sta storia? Ma quest'uomo, ma chi gli ha dato il potere di vita e di morte? Ma siamo tornati alla rupe tarpea, no? Quando il padre, il genitore, alzava il pollice che nasca, oppure che venga ucciso buttando il bimbo o la bimba, più che il maschio, la femmina, dalla rupe tarpea. Ancora siamo a quel punto? Peggio ancora. Ma non vedete, mi raccontano, io lodo quei medici, quegli infermieri, e ogni tanto, quando mi capita, a certi medici dell'ospedale dico bravo, di te mi dicono tanto bene, di te infermiera, di te che assisti i malati. C'è tanta gente brava, tanta, ricordatevi, non sono mascalzoni tutti, come si dice, non è vero, non è vero, c'è tanta gente buona, medici coscienziosi, operatori sanitari coscienziosi. Quando mi sento dire è tanto vecchio, come vecchio, ma la vita di un anziano non è una vita da rispettare ed amare? Ma come si fa a uccidere una nonna per 15 euro per comprare le corde della chitarra? L'altro ieri, io sono il telegiornale, vedo, per 100 euro hanno ammazzato due coniugi. 100 euro. Ma amici, ma siamo nella follia più pura questa, no? Ma la tua vita vale 15 euro? 100 euro? Vedete, è impressionante. Sembra che oggi l'unico valore che esista è il denaro. È una cosa vecchia, eh? Prima di Cristo, dicevano i grandi scrittori greco-latini, o auri sacra fames, o i sacranda fame dell'uomo. L'uomo è stato sempre così, avidissimo di denaro, e per il denaro si vende la moglie, il marito, i figli, la coscienza, il Padre Eterno, tutto, terribile. Oggi sembra che domini solo il denaro, conti solo quello, dalla visione umana tutto è sparito. Ma il dono della vita, la vita di un bambino, la vita di un malato, la vita di un anziano, è tuo nonno, è tuo nonno, è tua nonna. Tu non ci saresti se non ci fosse stato tuo nonno, tua nonna. Quanti sacrifici hanno fatto. Mi ricordo che il mio papà mi diceva, falli studiare i figli, te ne accorgi domani. Non è che voleva che non studiassero, ma avere brutti esempi di persone umili, i genitori. Siamo nel 1920, no? Le scuole non c'erano e quelli che studiavano erano dei privilegiati e spesso usavano gli studi come mezzo per o assentarsi dalle famiglie o per dimenticarsi dei genitori. E mio padre aveva tanti esempi di questo genere, no? Cioè, valle a far studiare i figli, guarda poi come ti abbandonano i genitori. Amici, io oggi vorrei proprio dirvi con tutto il cuore che ho, amiamo la vita. Ma ci pensate se mia madre mi avesse abortito? Io sono nato di 7 mesi, pesavo 700 grammi. Ecco che torellone, eh? Se la mia mamma... E non c'erano le incubatrici nel 33. C'erano calaverne terribili e i bimbi venivano allevati come? Con le bottiglie d'acqua calda e le pelli d'agnello tutta la notte, tutto il giorno, per avere la stessa temperatura. Eccolo, io sono un campione di vita, io debbo a mia madre e ai miei genitori tutto, ma soprattutto quest'amore per questa creatura. Mi ricordo, c'era la mia zia, cioè, oh, voilà, buttano lo scarciume, le galline sto carciume. Non ero ancora completo, tu racconta la mamma, ancora ero semifatto, no? O buttano le galline sto carciume, e il mio papà disperato diceva, ci butterei a te nello scarciume, vedete però, e io sono quel bambino che doveva essere buttato come scarciume alle galline, e sono un prete, mamma mia, ma ci pensate che cosa grande, quella mia piccola vita, amata, curata, con un amore degna di una mamma, come siete voi mamme, eccolo qua. E la mia mamma, della sua immensa fede, pensate, quando mi aspettava, me l'ha detto il giorno avanti la mia ordinazione sacerdotale, prima non me l'ha mai detto, figlio mio, tu non lo sai questo, ma te lo dico, quando ti aspettavo, ho detto al Signore, se mi dai un bimbo, questo bimbo te lo offro, tac! Manca falla posta, l'ha acchiappati due in casa mia, io e la mia sorella, come l'ha ascoltata in parola, presa in parola, te lo offro, eccolo qua, con lo scarciume che ero io, 700 grammi, sono diventato sacerdote che oggi vi sta parlando, l'amore alla vita. Ma ditemi, io varro, non varro niente, però un sacerdote, oh, un sacerdote, io vi benedico. Io vi do Gesù Cristo perché lo consacro io sull'altare, io vi perdono i peccati, quello scarciume. Capite? Mamma mia, Santa Caterina era la 24esima bimba. Se, pensate se fosse vissuta oggi la mamma con le donne d'oggi. Ciao bello, non avremmo avuto Santa Caterina, non avremmo avuto Madre Speranza, no? Questi grandi santi, no? Amici, vedete? Purtroppo oggi sono cambiati i parametri, perché è cambiata la fede, è cambiato il cuore delle persone. Mamme e papà che mi ascoltate, coltivate l'amore alla vita, vogliate veramente bene ai vostri figli. Guardate che intorno a voi è deserto. Io ieri, parlando ai vostri ragazzi delle superiori, dicevo, ragazzi, non vi voglio impressionare, il Doni fra non molto vi saluta, ma ricorderete il mio insegnamento. Ricordatelo, voi non sapete che cosa vi sta aspettando. La vostra vita sarà una tragedia, perché oggi è scomparso l'amore, la Madonna. Nell'ultimo messaggio del 25, non so se voi l'abbiate letto, che dice, cari figli, anche oggi vi invito, bella questa Madonna che ci invita sempre con tanto amore, vi invito a che fare? A vivere nella preghiera la vostra vocazione. Precedentemente aveva detto, nella preghiera scoprirete la vostra identità e la vostra operosità. Cioè, volete sapere chi siete, che dovete fare? Pregate. E poi aggiunge, sentite che quadro, che pennellata. Satana, con il vento contagioso dell'odio e dell'inquietudine, vuol distruggere l'uomo e la sua anima. Le guerre e l'odio sono in spaventoso aumento. E lo vedete? Che hanno detto l'altro ieri? Quelli della Siria, verremo a Roma con i barconi, vi invaderemo le vostre città, vi faremo fuori, scherzateci. La Madonna dice, l'odio e la guerra stanno dilagando, perché? Ecco il perché, perché nei vostri cuori non c'è più né Dio né preghiera. Genitori, amici che mi ascoltate, ma nelle vostre case si prega? O c'è Sua Maestà che comanda la televisione? Zitti tutti! Ma preghiamo con i nostri figli? Insegniamo l'amore ai nostri figli? Mi alzi, parlavo con la professoressa, era disperata. Disperata! Parlo delle scuole superiori, Questi ragazzi diciottenni che possono firmare le assenze, escono quando vogliono, fanno quel che gli pare. Ma amici, ma i 18 anni vuol dire responsabilità? Vuol dire, vorrebbe, dovrebbe. Non fare il comodo proprio. Molto spesso non coincide la maggiore età con il senso di responsabilità. Amici, insegnate ai vostri figli l'amore. Poi la Madonna c'è un passaggio particolare e dice: noi siamo esempio e amore per coloro che vogliono amare solo in un modo naturale e non come Cristo ci ama. Che vuol dire questo discorso? La Madonna ha detto: guardate che al mondo c'è gente anche buona, che ama solamente per un amore naturale, ma che una mamma e un papà amano i figli è normale, no? Che i figli amino i genitori o fra amici si voglia bene, questo è naturale, è normale. La Madonna dice: ma no, noi dobbiamo sostituire alla filantropia, amore umano, la caritas cristiana. Io ti devo amare non perché sei simpatico, perché sei bello, perché sei fine, perché sei colto. Io ti devo amare perché in te vedo il volto di Cristo. E poi Gesù ci dà la stoccata finale: ama come io ti ho amato. Questo, amici, è il motivo fondamentale. Mentre nell'amore umano non può esserci alcuna imposizione, io non posso dire a te: oh, ama per forza quella creatura. No, è fatto. Amo se mi pare, se mi piace, se mi va, se siamo affini, se ci capiamo. Nell'amore di Dio non c'è questo parametro. Ama per simpatia, ama per bellezza, ama per cortesia, ama per cultura, no, cioè ama come io ti ho amato. Vorrei, amici, proprio concludere, perché il tempo sta passando velocemente, mamma mia, butto via l'orologio qualche volta. Vorrei lasciarvi proprio con una massima di Sant'Ignazio, che diceva proprio così diceva: come Dio non ha anteposto nulla e nessuno, così tu non anteporre nulla e nessuno a me. Tu per il Dio sei il primo, non c'è niente e nessuno prima di te. Ci pensate? Tu, siamo i primi davanti agli occhi di Dio. Non c'è nessuno ed altri prima di me. Io sono per lui il primo da amare. Dice: come io ti stimo il primo di amare, così anche tu mettimi al primo posto nell'amore dei tuoi sentimenti. Bello questo. Questo non è tempo di coscienze libere. Questo è tempo di tirannide assassina, dice padre Turoldo. Questo è tempo di religioni mute come lapidi, di chiese spaventate. Tornassero almeno gli dii sublimi ed orrendi a dare accenti di tragedia a queste cronache nere che lo stesso destino rifiuta. Io voglio sapere, scrive padre Turoldo, se Cristo è mai stato creduto, se l'evento è reale e presente, se è venuto, viene e verrà, o sia appena un'invenzione. Io voglio sapere se l'uomo è una bestia, ancora alle soglie della foresta, se la ragione è una rovina, se i fatti hanno una ragione e la ragione è ancora utile. Io voglio sapere se l'uomo cresce, se c'è un altro avvenire, se la scienza non sia la morte, la sua macchina non sia la nostra bara d'acciaio. Io voglio sapere se esiste una forza liberatrice, se almeno la Chiesa non sia la tomba di Dio, l'ultima sconfitta dell'uomo. io voglio sapere se Cristo ha ancora un senso. Io voglio sapere se Cristo è veramente risorto. Perché non dà fuoco alle cattedrali? Non abbraccio ogni uomo sulla strada, chiunque gli sia, per dirgli solo: Cristo è risorto! Cos'è la risurrezione? È l'inno alla vita, è la distruzione della morte. È come si inquadra oggi questa bella giornata. Noi tutti risorgeremo. La morte, amici, certo che ci fa paura, è certo, ma è l'ultimo nemico ad essere sconfitto, perché Cristo con la sua risurrezione l'ha distrutto una volta per tutte. E l'ultima parola non sarà più per ciascuno di noi morte, ma sarà risurrezione e vita. Mia Chiesa, Chiesa che vorrei impazzita di gioia, perché Cristo è veramente risorto, e noi grondare luce, perché vive di noi, noi questa sola umanità bianca, ad ogni festa, in questo mondo del nulla e della morte. Amen. Viva la vita, dice Turoldo. E amici, con questo grido oggi voglio lasciare questo, nel vostro cuore, questo bellissimo pensiero. Amate la vita, è il dono più grande dopo la fede.